triennali della spesa, del patto di stabilità, degli investimenti, delle spese di personale, delle consulenze, insomma è tutto quanto viene richiesto in approvazione di bilancio, e poi lo Stato invece rinvia i termini in quanto non è in grado di fornire i dati dello scorso anno, cioè del 2013, agli enti. Sapete che la quota, diciamo, di dipendenza del bilancio del comune rispetto all'annualità 2013, rispetto ai trasferimenti dello Stato, era molto significativa. Perché? Perché l'IMU sulla prima casa è stata quasi totalmente abolita e trasformata in un trasferimento da parte dello Stato, conclusosi però soltanto con il pagamento da parte dei cittadini a febbraio della rata della mini IMU, senza il dato, diciamo, che oggi noi stimiamo nella chiusura della contabilità 2013 riferito al fondo di solidarietà comunale, e tanti comuni non sono nelle condizioni di poter chiudere il rendiconto 2013, e siamo già ad aprile del 2014, figuriamoci la situazione rispetto alla programmazione 2014-2016. Noi siamo invece in una condizione di poter andare all'approvazione di entrambi questi due atti, siamo stati anche cauti, quindi quando verranno pubblicati i dati ci auguriamo di aver centrato gli obiettivi e eventualmente anche qualche risorsa di più da assegnare ai capitoli di spesa, che anche nel bilancio 2014 sono molto molto contenute rispetto a quelle che sarebbero le necessità, specialmente nelle voci di spesa che riguardano le manutenzioni del patrimonio pubblico, delle strade e del verde. Un tema importante che riguarda il bilancio 2014 è quello della sperimentazione della nuova contabilità di bilancio. Noi siamo passati, a partire da ottobre questa decisione è stata assunta dalla Giunta Comunale, a essere ente, siamo diventati ente sperimentatore. E anche qui l'obbligo al passaggio alla nuova contabilità era per legge il bilancio 2014, poi nella seconda metà dell'anno 2013 è stato posticipato al 2015 questo termine. Noi eravamo pronti e già nell'ottica di diventare ente sperimentatore della nuova contabilità, e quindi abbiamo adottare la nuova contabilità, e quindi abbiamo deciso di procedere ugualmente diventando ente sperimentatore e usufruendo quindi dei benefici collegati al fatto di essere appunto sperimentatori. Quindi si può dire che stiamo remando a conto corrente, ma a quattro castelle abbiamo l'obiettivo che ci poniamo per il bilancio 2015, è quello di riportare l'approvazione del bilancio di previsione prima dell'inizio dell'anno di riferimento, e con la nuova contabilità questo sarà sostanzialmente un obbligo. Quindi noi ci diamo come obiettivo, a partire dal 2015, di ritornare all'approvazione del bilancio nel mese di dicembre, al più tardi all'inizio di gennaio, dicembre 2014, al più tardi nel mese di gennaio del 2015. Pertanto, per raggiungere questo obiettivo, ed è per questo che presentiamo questa sera l'approvazione, e nell'approvazione del Consiglio, sia il bilancio di previsione 2014-2016 sia il rendiconto della gestione 2013. Al tempo stesso, dal 1 di gennaio 2014, come vi dicevo, siamo enti sperimentatori dei nuovi principi contabili. Questo ci ha consentito due benefici fondamentali per i nostri cittadini. Il primo, due sono quelli, diciamo, più significativi, poi c'è tutta un'altra serie di benefici in termini di trasparenza che magari ci torniamo sopra dopo. Il primo è quello di poter dar corso, essendo ente sperimentatore, a importanti investimenti da tempo programmati e ai relativi pagamenti, quali per esempio la rotatoria e la piazza di Quattro Castella in primis, ma poi ci sono anche la piazza di Pugnanello e altri interventi di manutenzione straordinaria. In quanto, perché siamo riusciti a dar corso a questo tipo di investimenti a partire dalla fine del 2013 e dall'inizio del 2014? Perché, essendo ente sperimentatore della nuova contabilità, l'obiettivo del patto di stabilità, cioè l'obiettivo che è solitamente intorno al 1 milione di euro, ci è stato dimezzato. Gli enti sperimentatori della nuova contabilità avevano come beneficio il dimezzamento del saldo obiettivo del patto di stabilità, che come sapete vincola i pagamenti che ogni anno un ente può fare, perché i pagamenti e dico i pagamenti perché in realtà le coperture finanziarie, come ben sapete, ci sono sulla base delle risorse a disposizione, sulla base delle entrate del comune, ma le possibilità di dar finanziamento ad un'opera non coincidono con il tetto di pagabilità, no? Con il tetto del patto. E quindi succede, e succede in tutti i comuni, è successo anche nel comune di Quattro Castelle, che a fronte di opere che avessero la loro copertura finanziaria con risorse proprie, non si potesse dar corso ai pagamenti, perché appunto il tetto per i pagamenti assegnato al comune sulla base del sostegno del bilancio era più basso, e quindi da lì le fatture che tardavano a essere pagate, oppure opere che non potevano essere cantierabili perché appunto non pagabili nei tempi di legge. Noi abbiamo dato corso in questi 5 anni a circa 12 milioni di euro di pagamenti, con una media di 2 milioni e 200 mila euro di pagamenti fatti ogni anno. Questo sarebbe stato impossibile nel rispetto del patto di stabilità con solo risorse o spazi di pagamento del comune di Quattro Castelle. E quindi, se si è riusciti a fare questa mole di interventi e di investimenti, è stato perché sia in termini di reperimento delle risorse finanziarie per la copertura delle opere, ma anche in termini di spazi di pagamento concessi, abbiamo ricorso, nel primo caso, a tutti i bandi europei, provinciali, regionali, nazionali, e chi più ne ha più ne metta, anche enti come fondazioni e quant'altro, per ottenere le risorse necessarie a fare gli investimenti, insieme alle risorse del comune, che erano sempre una quota di cofinanziamenti. Dall'altro lato abbiamo sempre ottenuto spazi di pagamento importanti, sicuramente il più importante è stato il decreto sblocca pagamenti del febbraio del 2013, che ci ha consentito, appena entrato in vigore, quello sì, un vero click day, in un giorno pagare 1.100.000 euro di opere, di fatture che erano depositate presso la tesoreria, pagate in un giorno. Dall'altro lato abbiamo anche avuto spazi di pagamento concessi dalla regione Emilia-Romagna, che a differenza di altre regioni ha costruito un complicato da spiegare ma molto utile ai fini pratici per chi doveva mandare avanti delle opere, il sistema di patto regionalizzato. E solitamente avrete visto anche di recente una prima quota nel primo semestre, una seconda quota nel secondo semestre, anche dalla stampa avete potuto leggere come siamo stati assegnatari mediamente ogni anno di una possibilità di pagamento che andava dai 600 agli 800 mila euro. Ma con quegli spazi di pagamento abbiamo potuto pagare le opere pur rispettando il patto di stabilità assegnato al nostro comune anche nel 2013. Poi con l'ente sperimentatore nel 2014 l'obiettivo è dimezzato, e questo ha consentito un ulteriore tranche di investimenti che sono ancora oggi in corso. Inoltre, essere ente sperimentatore ci ha consentito di fornire ai nuovi amministratori lo strumento di programmazione che li guiderà nei prossimi 5 anni, che non è più quella che abbiamo conosciuto noi in questo Consiglio Comunale, la vecchia relazione previsionale programmatica, ma è il documento unico di programmazione, che va sotto l'acronimo di DUP, nel quale vengono evidenziate le linee programmatiche di mandato 2014-2019, ovviamente per quanto riguarderà i nuovi amministratori, e con le stesse vengono realizzate e come quelle linee programmatiche vengono poi realizzate nel triennio di riferimento del bilancio. Quindi ci sarà un più evidente collegamento tra le linee di mandato e quelli che sono le opere che vengono realizzate nel triennio di programmazione, con una gestione diversa dei residui e con un'imputazione delle spese che deve stare dentro l'anno solare, così come i suoi pagamenti. Quindi diciamo non ci saranno più quel fenomeno dei residui di bilancio che scomparivano, non diciamo, una sequela di residui che si cumulavano negli anni anche di 3-4 anni, che finanziavano opere le cui realizzazione o era ancora da avviarsi o era in corso, ma finanziate con opere, con finanziamenti appunto datati, no? Che comparivano in bilanci precedenti. Per la lettura del bilancio, ed è anche questo uno degli obiettivi della nuova contabilità, per la lettura del bilancio questo rende tutto molto più semplice per il cittadino e più semplice per i consiglieri nella sua leggibilità. Oggi quindi vi trovate in approvazione il primo DUP del comune di Quattro Castelle. scontiamo in questo primo anno di sperimentazione, il fatto che appunto è il primo anno e quindi il passaggio da una vecchia contabilità a una nuova contabilità, però pensiamo di aver fatto un buon lavoro già da quest'anno. Sicuramente il bilancio 2015 sarà un anno, sarà diciamo un bilancio nato e costruito con un nuovo sistema e una gestione di un anno di un nuovo sistema di contabilità, e quindi diciamo porterà a compimento questa transizione che abbiamo deciso di operare. E non sono tanti i comuni che hanno deciso di farlo, sono 3-4 in provincia di Reggio Emilia, perché questo è stato un lavoro molto complesso per gli uffici, anche in particolar modo per il settore finanziario, ma ha coinvolto tutti i responsabili, perché tutti i vari dirigenti che hanno la firma sulla spesa, sull'entrata, hanno dovuto cambiare la loro modalità di imputazione sia delle entrate che delle spese, okay? E anche la modalità di gestione di quello che avviene dopo l'approvazione del bilancio, cioè gli impegni di spesa, le determine dirigenziali, le liquidazioni. È un cambiamento a 360 gradi. In approvazione, come dicevo, con la sequela di atti, è il bilancio di previsione 2014-2016. Si è evidenziato subito che il bilancio non è più un documento annuale, cioè i bilanci precedenti erano molto attenti ad una precisa definizione dell'anno in corso o dell'anno che stava per iniziare, cioè dell'anno finanziario di riferimento, ma erano più aleatori nella definizione della biennalità del biennio successivo. Con invece la nuova contabilità, il triennale è un documento molto importante, perché specialmente la seconda metà dell'anno sarà utilizzato dagli uffici già per imputazioni di spesa riferiti all'anno successivo. Quindi non è più un documento annuale, ma viene allegato questo pluriennale. Siamo di fronte a un documento unico, quindi con una visione triennale. Il DUP è un documento unico di programmazione triennale delle entrate e delle spese, sempre per la programmazione richiesta già citata in premessa, cioè quella sempre maggior richiesta che ci chiede dallo Stato centrale di essere in grado di programmare. Io ci aggiungo, va benissimo, noi nella sfida ci stiamo, se lo Stato ci seguirà nella sua capacità anch'esso di programmare, no? Sia quelle che sono le risorse sulla base delle quali la tipologia di imposizione fiscale sulla base delle quali i comuni dovranno fare la loro programmazione, senza trovarsi nelle situazioni paradossali degli anni precedenti. Quindi chiudere questa stagione di precarietà finanziaria e invece avviare una stagione vera di programmazione. Noi lo facciamo, ci auguriamo che con il 2015, a questo punto, visto che il 2014 riserva già cambiamento, che era quello dell'introduzione della TASI, dell'abolizione dell'IMU sulla prima casa, ma dell'introduzione della TASI e dell'abolizione della TARES e dell'introduzione della TARI, ci auguriamo che anche con il 2015 anche lo Stato sia in grado di programmare almeno in modo triennale quella che è la fiscalità locale sulla quale i comuni dovranno fare poi i loro bilanci. Novità sono l'esenzione IMU di abitazioni principali e fabbricati rurali, strumentali, cioè fabbricati rurali legati all'attività di produzione agricola, cioè quelli strumentali dell'attività agricola. Questi vengono esentati dal pagamento dell'IMU. E dal tempo stesso l'introduzione della TASI, cioè la tassa sui servizi indivisibili. L'IMU resta per tutte le altre categorie di fabbricati che non ho citato. Okay? Produttivo, commerciale, terreni edificabili, le ville da 6 e a 8. In realtà viene introdotta la IUC, che è l'acronimo di Imposta Unica e Comunale, che comprende appunto IMU, TASI e TARI. Quindi noi avremo, rispetto al fatto 100, diciamo, no, gli immobili, che gli immobili saranno, a seconda della loro tipologia, sottoposti a IMU, a TASI e tutti gli immobili a TARI, che è la tariffa sui rifiuti. TARI appunto che è la nuova tassa sui rifiuti al posto della TARES, e qui c'è una prima novità positiva, e parto da questa, diciamo così, vediamo se seguo la mia scaletta. Sì. Allora, partiamo dalla TARI. la TAI, che è la tariffa che è la tassa, diciamo, che finanzia il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti. Allora, ne abbiamo già parlato più volte in questo Consiglio Comunale rispetto al piano che è stato approvato da tutti i sindaci della provincia di Reggio Emilia, con criteri anche di perequazione e di solidarietà tra comuni, che hanno fissato un obiettivo unico provinciale, che è quello del 65% di raccolta differenziata a livello provinciale, al conseguimento del quale concorrono in maniera differenziata blocchi di comuni a seconda delle loro caratteristiche, a seconda del tipo di insediamento e a seconda di una valutazione fatta da consulenti che hanno studiato appunto il nostro sistema di raccolta sulla base del costo-beneficio della raccolta differenziata. Costo-beneficio. E quindi la divisione del territorio provinciale in tre zone: la zona A, raccolta differenziata porta a porta, che riguarda prevalentemente la città di Reggio Emilia in alcune sue zone e prevalentemente la bassa reggiana, laddove appunto il costo di un sistema di raccolta di quel tipo fosse più sostenibile per non andare a realizzare quel sistema di raccolta porta a porta in tutto il territorio provinciale. E poi si è introdotto un sistema di raccolta di vicinato, di prossimità, che è quello a cui siamo passati noi da ottobre del 2014, che ha previsto tutta la fascia di collina sostanzialmente e in alcune zone delle zone restanti della città e in alcune zone delle popolose della montagna, e l'introduzione della raccolta dell'umido domestico e una maggior capitalizzazione della raccolta differenziata sul territorio, andando a individuare, solo in corso in questi giorni e dureranno altri due mesi, la realizzazione di 30 nuove piazzole definitive a questo punto, dopo il periodo di sperimentazione per la raccolta dei rifiuti. In ognuna di queste piazzole e anche nelle altre che non saranno oggetto di intervento perché già adeguate, avremo la batteria completa della raccolta, cioè l'umido, la plastica, il vetro, la carta e l'indifferenziato. Questo sistema di raccolta, l'obiettivo che ci poniamo è appunto dal 65 al 67%, i primi dati ottobre-dicembre e già gennaio-febbraio-marzo sono confortanti nel raggiungimento di quell'obiettivo. Dicevo, il sistema provinciale prevedeva in 3 anni, poi prolungato in 4 anni per ridurre l'impatto tariffario, un incremento medio di circa il 7,5% della tariffa. L'incremento è sempre stato inferiore, noi addirittura nel primo anno di attivazione del piano abbiamo azzerato quell'incremento per i nostri cittadini. Oggi nel piano finanziario che vi proponiamo abbiamo che il piano finanziario aumenta, come previsto, di un importo che è di circa il 7,5-8% sul nostro comune, però questo effetto è più che compensato dall'abolizione della TARES, cioè di quella quota pari a 0,3 euro al metro quadrato che il cittadino nel 2013 ha pagato e che andava allo Stato. Tolta quella quota, che incideva all'incirca per un 16-18% della tariffa, oggi noi presentiamo un piano tarifario che riduce di circa l'8%, questo in tutta la provincia, di circa l'8% il costo che i cittadini hanno sostenuto nel 2013, lo riduce dell'8% nel 2014, pur dando corso all'attuazione del piano provinciale di raccolta e smaltimento rifiuti. Quel piano, e questo dal punto di vista della raccolta. Dal punto di vista dello smaltimento, quel piano, come sapete, prevede l'autosufficienza provinciale, l'attivazione nella seconda metà del 2014 del trattamento meccanico biologico che va a sostituire l'inceneritore di Calazzoli, che ormai è spento dal 2010, penso, del 2010-2011 se non ricordo, quindi che doterà il nostro sistema provinciale di un impianto tecnologicamente tra i più avanzati a livello nazionale, sicuramente molto meno inquinante rispetto a un tradizionale inceneritore e che dovrà fare ricorso al conferimento in discarica solo per una minima quota del rifiuto residuo. Questo sistema però sta in piedi, il sistema impiantistico, come dicevo, sta in piedi con il raggiungimento dell'obiettivo provinciale di almeno il 65% di raccolta differenziata. Chiaro? se noi non raggiungiamo quell'obiettivo è chiaro che avremo più rifiuto indifferenziato da smaltire, che non potrà essere smaltito nei nostri impianti ma dovrà andare fuori provincia con un costo alla tonnellata di smaltimento che è già superiore alle 190 euro a tonnellata e quindi molto elevato, e quindi questo avrà ripercussioni negative sulla tariffa. Quindi il raggiungimento degli obiettivi del piano provinciale non è indifferente agli effetti sulla tariffa, ok? Questo è per quanto riguarda la prima delle novità, che tra l'altro è uno dei punti poi dell'approvazione. Proseguo. Ok. Le risorse dello Stato, Fondo di Solidarietà Comunale, sono ridotte di circa 160.000 euro per la spending review. La spending review che non era dell'anno scorso, ma era una spending review che era del 2012 e che aveva incidenza sul 2013 e anche sul 2014. Questo è un dato certo che noi già conoscevamo. Questo ha ridotto i trasferimenti, in virtù dell'appunto taglio lineare che lo Stato ha fatto, di ulteriori 160.000 euro nel bilancio 2014 rispetto al bilancio 2013. Per il taglio ai costi della politica, che mi vede perfettamente concorde, laddove c'è uno spreco della politica e una eccessiva opulenza della politica, un po' meno quando guardiamo i dati, no, dell'incidenza di quei tagli sul comune di Quattro Castella, e ve lo vi spiego. Noi con i tagli al costo della politica, che è un capitolo, no, delle manovre a livello statale, della finanziaria precedente, viene stabilito che, dato il numero dei consiglieri comunali, hanno stimato una spesa media nazionale, no, del funzionamento degli organi politici e hanno detto: caro comune di Quattro Castella, ti tagliamo 27.000 euro. No? In realtà la riduzione di spesa applicando quella normativa per il nostro comune è di soli 13.000 euro. Quindi il differenziale, che sono altri 14.000 euro, sono risorse in meno che ci vengono tagliate dallo Stato, che noi non spendevamo per la politica, perché evidentemente c'erano comuni o altre istituzioni in altre zone di questo paese, non so dove, che, anzi posso immaginare dove, che evidentemente avevano dei gettoni di presenza ben più remunerativi rispetto a quelli che oggi percepiscono i consiglieri comunali di Quattro Castelle, che già da tempo noi avevamo ridotto nella soglia minima, non soltanto i gettoni di presenza dei consiglieri, ma anche e le indennità del sindaco, degli assessori e di tutto ciò che ruota intorno ai rimborsi chilometrici e a tutte queste altre voci. Ed è per questo che noi ci troviamo una stima di taglio applicando delle normative che in realtà è molto superiore rispetto al reale risparmio, perché noi quel taglio l'avevamo già fatto all'inizio di questo mandato, quel risparmio di spesa sui costi della politica locale. Quindi di fatto questo è un ulteriore 14.000 euro in meno di trasferimenti. Altri tagli che sono di minore entità, tra cui per esempio il recupero dei soldi per i profughi che vengono tagliati dai trasferimenti, per poi speriamo restituirli per l'ospitalità 2012, per le quali non abbiamo ancora, noi dobbiamo ancora incassare 74.000 euro, cioè avete letto, mi sono fatto anche portavoce di questa situazione, no? Dove noi abbiamo risposto con rapidità all'emergenza nazionale che era legata agli sbarchi del 2012, del 2011 abbiamo ospitato anche sul nostro territorio, diciamo complessivamente, gli enti locali, provincia di Reggio e delle altre province della regione Emilia-Romagna sono fatti carico della loro quota di accoglienza. Abbiamo sottoscritto degli accordi col Ministero degli Interni, la Protezione Civile, per il rimborso di spese che loro ci avevano indicato, perché ovviamente il costo rimborso ci è stato indicato dal Ministero. Ebbene, di quei soldi che devono essere rimborsati, ai comuni di Quattro Castelle ancora non sono stati trasferiti 74.000 euro. E noi le spese le abbiamo già ampiamente sostenute tutte, visto che il progetto si è concluso e non ospitiamo più, no, i sei profughi che erano accolti nel nostro centro di accoglienza. E a livello provinciale questo valore si aggira intorno al 1.300.000 euro, quindi è una cifra significativa. E il perché di questo mancato trasferimento io lo posso solo immaginare, perché lo Stato probabilmente ha assunto obblighi che è dovere in grado di onorare. E ora sta, attraverso quei fondi che vi dicevo, legati sempre alla fiscalità locale, recuperando quei 30 miliardi di euro che servono a colmare le liquidazioni, tra cui anche la nostra piccola quota. Peccato che quei 30 miliardi di euro molto probabilmente li prenderà dal fondo di solidarietà che dicevamo prima, e quindi sono sempre soldi nostri che vengono comunque dagli enti locali, cioè li prende la parte per restituirli, ma alla fine non te li ha dati, così come invece gli accordi iniziali, salvo modifiche, io penso andrà a finire così. Tasi e IMU, che sono, diciamo, i capitoli primi, quindi abbiamo un bilancio che fa i conti con ancora circa 230-240 mila euro di migliori trasferimenti, tagli, senza ovviamente contare la dinamica delle entrate che non è delle più rose, no? La dinamica delle entrate che non è delle più rose, ovviamente per il calo dei fatturati, per il calo dell'attività edilizia, in particolar modo legata agli oneri di costruzione. Tasi e IMU, le voci diciamo importanti, le novità di questo bilancio. Nel fondo di solidarietà comunale 2014 vengono ipotizzate entrate Tasi per l'1 per 1000, che non incasseremo in quanto la scelta dell'amministrazione di Quattro Castella nel bilancio 2014-2016 è di applicare la Tasi solo nelle fattispecie esenti IMU, cioè solo l'abitazione principale, fabbricati rurali strumentali. Cioè i comuni che non procederanno all'approvazione delle aliquote dei bilanci entro l'aprile si troveranno nella condizione che, diciamo, di legge tutti i proprietari di immobili, quindi sia già quelli che pagano l'IMU, sia quelli che non hanno pagato l'IMU nel 2012 perché è stata azzerata, pagheranno tutti indistintamente l'1 per 1000 della Tasi. Questo anche con la fattispecie che abbiamo approfondito in commissione, cioè gli inquilini per esempio, che non hanno mai pagato l'IMU perché l'IMU la pagava il proprietario, la Tasi invece, la legge dice che deve essere pagata per una soglia minima che è del 10%, tra una soglia minima del 10% e una massima del 30% anche dagli inquilini, e per il restante dal 90% al 70% dei proprietari degli immobili. Ok? Questa è una cosa che a noi non riguarda. Riguarderà altri comuni che avranno fatto scelte diverse rispetto alle nostre. La nostra scelta è stata quella di dire: chi paga l'IMU pagherà solo l'IMU. La Tasi si applicherà solo ai fabbricati che oggi non pagano l'IMU. Ok? Quindi quella fattispecie che vi dicevo, cioè le seconde case affittate, non pagheranno la Tasi, quindi l'inquilino non dovrà pagare quella quota. Ok? E il proprietario non dovrà pagare l'IMU più la Tasi, ma pagherà solo l'IMU. Neppure di queste fattispecie, per scelte anche di necessità, no? Dovendo andare a fare delle scelte, abbiamo fatto delle scelte anche di differenziazione delle aliquote IMU che vengono sostanzialmente confermate nell'impianto del 2014, noi avevamo già differenziato cos'era lì la seconda casa sfitta rispetto alla seconda casa data a canone concordato, rispetto ai fabbricati, ai terreni edificabili, rispetto ai fabbricati produttivi e quelli di commerciale, e anche rispetto invece alle banche. Alcuni di questi, per esempio i terreni edificabili, le banche e le seconde case, erano già l'aliquota massima dell'IMU e gli restano il 16. Invece gli altri fabbricati, come quelli produttivi, commerciali, erano ad aliquote più basse e li restano. Okay? Rispetto a quella massima, e non si sommano altre tassazioni. Questo per una maggior semplicità da parte del contribuente, per evitare di far pagare agli inquilini una quota che non hanno mai pagato storicamente, e per evitare al contribuente di avere più da tasse da pagare, no? Anche con una certa confusione dal punto di vista della gestione proprio fiscale dei pagamenti, e anche per i nostri uffici, per non dover gestire un sistema, pensate agli inquilini che dovessero pagare piccole quote, il 10% solo dell'aliquota dell'1 per 1000 della Tasi, sarebbero pagamenti di tal piccola entità che il costo di un accertamento sull'equità del pagamento, sulla verifica del pagamento, sarebbe di gran lunga superiore rispetto al gettito in entrate, quindi non verrebbero fatti, e poi sarebbe una miriade di pagamenti, quindi non controllabili, perché ancora non sono pronte le banche date, per esempio, degli inquilini che sono in corso di costruzione. Sono tutta una serie di motivi ci hanno portato a dire che la scelta migliore in questo primo anno di attuazione della Tasi è quello di applicare la Tasi sull'agli immobili esenti IMU. ok? Così che quelli che hanno l'IMU pagheranno l'IMU, quelli che non ce l'hanno pagheranno la tassa. E quindi la TASI viene applicata solo ai presenti IMU, cioè solo all'abitazione principale e ai fabbricati rurali strumentali. La TASI alle 2,5 per mille non garantisce, che quella che noi applichiamo, non garantisce lo stesso gettito dell'IMU 2012. Cioè applicando la TASI al 2,5 non entra lo stesso gettito dell'IMU del 2012, che è l'anno in cui i cittadini avevano pagato l'IMU. O quella raffrontabile con i trasferimenti dello Stato nel 2013, perché nel 2013 l'IMU è stata abolita e si è trasformata in trasferimento. La TASI al 2,5 non garantisce la copertura di quel gettito che avevamo avuto come trasferimento neanche nel 2012, ok? È più bassa. E al tempo stesso non sono previste le detrazioni. Le detrazioni sono una possibilità che il comune può applicare, ma lo Stato non ci mette niente sulle detrazioni. Dice a quel 2,5 tu puoi aumentare dello 0,8 e il gettito che deriva da quell'incremento dello 0,8, che quindi ti porta al 3,3 come aliquota, e tu lo devi andare a redistribuire secondo dei criteri che ti puoi dare, per esempio il valore dei fabbricati o quant'altro. Le risorse per le detrazioni vengono quindi reperite aumentando la TASI a 3,3 per mille e il gettito di questo 0,8 per mille è stato ripartito con le seguenti detrazioni. Noi abbiamo fatto questa scelta, quindi TASI a 2,5 quello ti dà il gettito della TASI, applicazione dello 0,8 incrementale e quello ti dà il gettito che tu puoi redistribuire con le detrazioni che adesso vi leggo. Abitazioni con rendita catastale fino a 300 euro, detrazione di 160 euro. Abitazioni con rendita catastale da 300 a 430 euro, detrazione di 110 euro. Abitazioni con rendita catastale da 430 a 650 euro, detrazione di 50 euro. Abitazioni con rendita catastale superiori ai 650 euro, detrazione pari a zero. Questa categoria di edifici pagherà il 3,3 pieno della TASI, che comunque è inferiore ai 4,5, che era già una delle aliquote, eravamo il terzo comune in provincia, una delle aliquote più basse sulla prima casa pagata nel 2012. Cioè questi fabbricati superiori a questi valori, quindi fabbricati di maggior valore, comunque pagheranno meno rispetto a quanto hanno pagato con l'IMU ai 4,5 nel 2012. Ok? Pagheranno 3,3, di più non si può, quella è la soglia massima. Dalle simulazioni effettuate, quindi non paga la TASI nel 2014 chi nel 2012 non pagava l'IMU, e anche stato queste le soglie che noi abbiamo individuato, sono state individuate per fare in modo che chi non ha pagato l'IMU nel 2012 non la pagasse anche nel 2014, perché l'esenzione dei 160 euro su quel valore catastale applicando l'aliquota zera il pagamento. Ok? E il beneficio delle trazioni viene stimato nel modo che seguente. È chiaro che a valori catastali bassi corrispondono case di minor valore e quindi presumibilmente famiglie con una minor disponibilità, presumibilmente, ma del resto il parametro di riferimento è il patrimonio. Nel primo diciamo quelli che non pagheranno nulla della TASI, quindi pagheranno zero, non pagheranno nulla, sono circa il 7,46% degli immobili del nostro comune, stimati in 284 abitazioni. Al primo scaglione, cioè 160 euro, cioè se sono dentro il primo scaglione, devono pagare un importo che applicando la detrazione di 160 euro non va ad azzerare l'importo che devono pagare, quindi pagheranno comunque una quota pur usufruendo del primo scaglione di 160 euro di detrazione, ci stanno il 15,79% delle abitazioni, sono circa 601 abitazioni. Chi usufruirà invece del secondo scaglione, cioè di 110 euro, sono il 27,43% delle abitazioni, circa 1043 abitazioni. Chi usufruirà del terzo scaglione di riduzione, cioè l'ultimo scaglione, i 50 euro di detrazione, saranno il 31,56% delle abitazioni, circa 1201 abitazioni. Quindi il totale delle abitazioni che usufruiranno di una detrazione è pari al 74,79%, circa 2.846 abitazioni. Chi invece è sopra quella soglia che vi dicevo prima, dei 600, sopra i 650 euro di valore di rendita catastale, sono il 25,21% delle abitazioni, e quindi non usufruiranno queste di alcuna detrazione, sono circa 959 abitazioni. Al 30 rate oneri passano da 150.000 euro in parte corrente. Nel 2013 erano 50 più 70 più 50, erano 50.000 più circa 70.000 di loculi, no? 70.000 euro di loculi. Che nel 2014 questi 70.000 euro di loculi sono tolti dalla parte corrente del bilancio e vengono per legge imputati sul titolo investimenti. Quindi questo ha fatto sì che noi portassimo più oneri di urbanizzazione sulla parte corrente a compensazione di questi 70.000 euro di loculi che prima erano sulla parte corrente e che da domani saranno sul titolo investimenti. L'addizionale comunale IRPEF, che è una delle delibere che vediamo in singola approvazione, resta invariata. I ragionamenti sulla progressività dell'aliquota l'abbiamo già fatto quando nel primo anno di mandato abbiamo fatto l'operazione di, a parità di gettito, rendere progressiva l'aliquota secondo il criterio chi ha meno, chi ha di più paga di più. Le entrate extratributarie restano invariate. Le spese correnti e gli investimenti, le spese correnti sono pressoché invariate, con obiettivo quello del mantenimento dei servizi esistenti, quindi compreso l'obiettivo dell'azzeramento delle liste d'attesa, diciamo anche per la modalità 2014-2015, in tutta la fascia prescolare 0-6 anni. Sulle spese in conto capitale abbiamo il completamento della piazza e della ristrutturazione del municipio di Quattro Castelle, secondo quella possibilità appunto di maggiori pagamenti nel patto di stabilità che abbiamo ottenuto essendo il sperimentatore. L'intervento sulla forestazione nel complesso delle Quattro Castella, su cui abbiamo ottenuto un importante finanziamento di 124.000 euro e altri 26.000 circa in comune, abbiamo perduto il finanziamento, e la riqualificazione dei centri di manutenzione straordinaria di strade e piazze che sono in parte in corso e in parte avranno corso nel momento in cui avremo la possibilità di utilizzare pienamente i capitoli di spesa con l'approvazione del bilancio 2014. Quindi, come vedete poi anche dal rendiconto, un dato di equilibrio finanziario con avanzo di amministrazione discreto del 2013, ma questo ne parliamo anche dopo, e un bilancio 2014 che sta in piedi senza alchimie finanziarie, sempre toccando soltanto quello che la legge nazionale ha stabilito essere una nuova fonte di finanziamento per gli enti locali, cioè la TASI, con una TARI che si riduce dell'8% rispetto alla TARES del 2013, con un piano finanziario sugli investimenti nella raccolta e smaltimento dei rifiuti che va avanti secondo quanto programmato, e un impianto della spesa corrente e delle manutenzioni che, sia pur scontando le difficoltà di questi anni, regge anche nel 2014 e ci consente, insomma, lo potete poi anche vedere in questi primi anni, in questi primi mesi e anche nei prossimi, di poter avere manutenzioni adeguate a un mantenimento in funzione del nostro patrimonio, su cui certamente vorremmo fare di più, ma che ad oggi non ci è stato possibile fare. E per, diciamo, l'approvazione prima della scadenza elettorale fa sì anche che i nuovi amministratori che si insedieranno nel Consiglio Comunale della Giunta potranno prendere in mano un bilancio in equilibrio, senza un'emergenza di rincorrere l'approvazione e l'equilibrio dei conti sull'annualità già in corso a scadenze ravvicinatissime, perché quelle che sono state fissate significa che nuovi amministratori immediatamente dovranno, correndo e con difficoltà, impostare i bilanci. Noi consegniamo un comune con un bilancio approvato, e quindi questo consentirà ai nuovi amministratori di iniziare a lavorare all'obiettivo che anche noi abbiamo fissato, cioè iniziare a lavorare da subito sul bilancio 2015, perché il 2014 è in equilibrio, in modo da riportare la programmazione finanziaria dell'anno che viene, cioè dell'anno successivo, in tempi ragionevoli e non più come fatto negli ultimi 3 anni nell'emergenza finanziaria a metà dell'anno in corso. Questo è l'obiettivo che ci diamo e mettiamo le condizioni che verranno dopo di noi di poterlo raggiungere.
Grazie al sindaco Taglianini. Allora vi spiego un attimo come procederemo con i lavori. Intanto preciso che il consigliere Barbara Castiglioni mi aveva chiesto di poter parlare subito perché prima delle 8:30 deve lasciare l'assemblea, quindi le darò subito la parola. Io apro una discussione su tutti questi punti all'ordine del giorno, mi rendo conto che siano tanti, ma bene ha fatto il sindaco a riassumere in un unico intervento, altrimenti diventa effettivamente piuttosto laborioso anche semplicemente ricordare tutti questi dati. Poi ci sarà l'approvazione della parte relativa al rendiconto e alla fine della seduta faremo l'elezione del nuovo componente della commissione elettorale date le dimissioni di Alessandro Rossi, che avverrà nel solito modo con scrutinio e le schede. Quindi io adesso do per primo d'imperio, così anche per cortesia, la parola a consigliere Castiglione se vuole appunto fare una dichiarazione in merito a quanto detto dal sindaco. Sì. Prego.
Allora mi scuso perché purtroppo avevo un impegno preso da tempo, quindi sono costretta ad andare, quindi approfitto anche per salutarvi così dopo vi lascio lavorare, augurarvi buon lavoro stasera e per il futuro. E, niente, io ho solo due o tre cose da dire in merito ai dati tecnici esposti dal sindaco. Faccio una piccola dichiarazione di voto, quindi poi in base a come andranno le cose vedremo. Il mio voto favorevole era senz'altro come dato tecnico, è il punto numero 2, mi riferisco ai punti, così faccio prima perché sennò rischio di perdermi. Al punto numero 2 e al punto numero 3, anche perché il punto numero 3 fa riferimento alla formulazione proporzionale che si era concordata sul tempo, e anche al punto numero 5, naturalmente siccome si riferisce al regolamento il nostro voto è favorevole, così come al punto numero 12, dove c'è semplicemente una presa d'atto del rendiconto di gestione dell'esercizio 2013, quindi come presa d'atto il voto è favorevole. E per quanto riguarda invece il punto toccato dal sindaco, che è riferimento soprattutto, almeno se ho capito bene, al punto numero 11 sul risparmio delle spese e dei costi della politica, il mio voto sul punto numero 10 e numero 11, mi riallaccio subito a questo, e invece non può essere favorevole, anche perché sulle singole spese, non solo sulle entrate, il nostro orientamento è su scelte differenti, e una di queste per esempio non è stata toccata, poteva essere, visto anche la diminuzione del numero dei consiglieri, anche un pensiero, io insomma la butto lì, sulla riduzione del numero degli assessori, che visto la diversa proporzione poteva essere secondo noi anche ridotto a 3 oppure a 4 persone, anche per insomma, perché insomma il Consiglio Comunale secondo noi nel futuro dovrà essere proprio impegnato ad una revisione dell'attuale impianto di bilancio rispetto a questo. Per quanto riguarda gli altri punti invece, cioè faccio riferimento al punto particolare, al numero 4, al numero 5, al numero 9 che non ho citato, anche in base a quanto abbiamo sempre sostenuto, il nostro voto non sarebbe favorevole, cioè, insomma che esprimiamo. Mi soffermo in particolare sul punto numero 6 che ha costituito insomma, una parte molto particolareggiata dell'esposizione del sindaco sulla scelta delle detrazioni sulla base delle rendite catastali, che secondo noi non ha proprio un fondamento di equità pura. Mi spiego, cioè le rendite vengono attribuite in base ai vani, non ai metri quadrati, e soprattutto, faccio un esempio anche pratico, molte case ristrutturate mantengono le rendite catastali originarie, mentre case costruite anche più recentemente e che hanno attualmente le medesime caratteristiche hanno delle rendite catastali differenti, più alte, e quindi secondo noi andrebbe rivisto un po' l'impianto di applicazione di questa di questo tributo. E quindi la proposta attuale, così come è formulata, devo essere chiara su questo punto, è più che contraria, per noi non è votabile, nel senso che non ha, insomma, questa base che ci sembrava particolarmente, insomma, così rilevabile. Per quanto riguarda i punti numero 7 e i punti numero 8, invece, siamo formalmente d'accordo, ma con alcune precisazioni. Per esempio, in riferimento al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, abbiamo pensato mentre leggevamo tutta la documentazione che si potrebbe rivedere l'articolo 7. Perché ci sono altre attività produttive che smaltiscono rifiuti speciali e che avrebbero diritto ad una riduzione. Per questo motivo il mio pensiero sarebbe stato quello di astenerci. Io adesso non ho idea di come procederete nella votazione punto per punto, ecco, niente, quindi mi scuso perché non potrò esserci presente, ma insomma ci tenevo a fare queste puntualizzazioni, anche concludere il lavoro, insomma. Grazie a tutti.
Grazie davvero al consigliere Castiglioni. Sì, la sua rimarrà una dichiarazione di voto, ovviamente, perché in mancanza di presenza non si può votare. E comunque, insomma, è stata acquisita a verbale, questa è la cosa più importante. E niente, io a questo punto apro la discussione su tutti i punti, scusate il gioco di parole, illustrati dal sindaco, e in particolare, come lui ha ricordato, dal punto numero 2 al punto numero 11. Prego. Liana Pasini.
Sì, buonasera a tutti. Io volevo fare innanzitutto una premessa di carattere generale e ammetto di trovarmi un po' confusa e frastornata, perché il materiale che ci viene proposto questa sera in approvazione è proprio dell'ultimo Consiglio Comunale e tanto è complicato. Ammetto la mia ignoranza, nel senso che io ho poca dimestichezza con i numeri, con i bilanci, e francamente trovo, insomma, che sia stato richiesto ai consiglieri, soprattutto a quelli di minoranza, uno sforzo molto, molto profondo. Ecco. Io mi chiedo, preso atto anche questa sera il sindaco ci ha informato che c'è stata una proroga dei termini sia per l'approvazione del rendiconto 2013 sia per il preventivo, mi chiedo se effettivamente fosse il caso di mettere all'ordine del giorno di questo ultimo Consiglio Comunale tutti questi punti che sono di estrema complessità. Detto questo, e facendo anche una sorta di dichiarazione di voto, devo dire che di tutti questi punti noi come gruppo PDL Lega non possiamo certamente esprimere voto favorevole se non fosse per un paio, e cioè per quanto riguarda il punto 3 sull'addizionale comunale IRPEF, perché rimane pressoché invariata rispetto a quello che abbiamo approvato lo scorso anno e che ci aveva visti, se non ricordo male, favorevoli anche allora, e riguardo il punto 9, che è il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, perché è sempre stato, diciamo, un punto che ci ha sempre visto favorevoli. Noi siamo sempre stati fin dall'inizio della consigliatura per un censimento di quello che poteva essere il patrimonio comunale, una valorizzazione di questo patrimonio e, laddove possibile, un'alienazione dello stesso per ricavare risorse da poter utilizzare. Quindi, ascoltando e leggendo questo piano, vedo che sono alienazioni che, laddove si si riuscirà ad andare un po', insomma, ci vedono favorevoli. E per il resto il nostro voto non può essere favorevole, nel senso che, insomma, l'IMU, se facciamo eccezione per la prima casa e per i fabbricati rurali e strumentali, che sono esentati ma che poi sono chiamati a pagare la TASI, se non ho capito male, quindi alla fine, insomma, esatto, se non è zuppa e pan bagnato, per usare un'espressione così dialettale. O... E poi il discorso dell'IMU rispetto a tutti gli altri tipi di fabbricati è stato portato, l'aliquota è stata elevata tantissimo. Io mi riferisco soprattutto alle attività produttive che già da tempo attraversano un periodo di estrema difficoltà. Penso in generale anche al terziario, quindi uffici, sono fortemente penalizzati. E poi questa TASI che, insomma, come diceva la collega prima, Barbara Castiglioni, cioè secondo me questo sistema delle detrazioni basato sulle rendite catastali alla fine finisce per favorire, non dico i furbetti, ma coloro che, insomma, hanno magari delle case di un certo pregio rispetto magari alla famiglia numerosa, perché se non ricordo male l'anno scorso le detrazioni avvenivano sulla base dei figli, no? A carico. Ora invece vengono fatte su rendite catastali, quindi non si pone attenzione a quelli che sono magari i nuclei familiari, la loro composizione. Quindi alla luce di tutte queste considerazioni, io anticipo che il nostro voto sarà negativo. Ecco, devo riconoscere il fatto che almeno in questo ordine del giorno ci è data la possibilità di fare delle votazioni separate, e questo, insomma, ne prendo atto e ne compiaccio, perché altrimenti saremmo stati costretti a dover esprimere un voto negativo in blocco. Almeno così ci è data la possibilità di fare qualche differenziazione. Grazie.
Grazie consigliere Pasini. Su questo punto mi rendo conto che la complessità è notevole. Abbiamo parlato in commissione, infatti, anche qualche giorno fa, e devo dire che la commissione l'abbiamo fatta anche proprio per cercare di, come dire, far comprendere a tutti quanti la materia, che è stata, penso, difficile da capire per tutti quanti noi, nel senso che, insomma, anche la complessità di quest'ordine del giorno è dettato anche da normative, non tanto da esigenze, come dire, bizantine del Presidente del Consiglio e degli uffici, per cui capisco tutte le perplessità, che sia difficilissimo, e ci siamo chiesti anche noi, io in particolare mi sono chiesto come faremo poi a comunicare ai cittadini, sarà poi una partita credo altrettanto complessa. Comunque questa era una mia libera opinione. C'è qualcun altro che vuole intervenire su questo punto? Saulo Romani, prego.
Intanto buonasera a tutti. Allora, anch'io sostengo quello che appena detto la nostra collega Pasini, e volevo anche contraddire un po' quello che ha appena detto il Presidente. Noi avevamo come obbligo solo l'approvazione del consuntivo, non avevamo come obbligo l'approvazione del bilancio 2014.
L'ho detto all'inizio, le date.
No, tu sì, lui non c'ero, scusatemi, hai detto avevamo degli impegni normativi. Impegni, giusto? Hai detto
così. Oggi gli impegni normativi sono che al 30 di aprile.
Forse mi sono espresso male, chiedo scusa. Io, in riferimento alla complessità a cui credo facesse riferimento anche la consigliera Pasini, era a tutti i punti su IMU, Tari e Tasi, cioè la complessità dovuta a tutte queste aliquote, questa congedia. Non mi riferivo alla parte, tra virgolette, politica di cui ha parlato il sindaco, eh. Cioè questi sono chiaramente, come dire, normative che ha impostato lo Stato, non il Consiglio Comunale di Quattro Castelle. Se mi sono espresso male ti chiedo scusa.
Quello che io intendevo era il fatto di avere tutti e due i bilanci, no? Perché noi dobbiamo approvare il previsionale e il consuntivo 2013. Quindi noi il consuntivo 2013 c'era l'obbligo, sul previsionale non era l'obbligo entro o no.
No, c'era anche lì entro il 30 aprile, poi il nottetempo è una notizia di due giorni, Fassino ha scritto al governo chiedendo lo spostamento, il governo sembra aver accolto, si parla della data del 31 luglio, ma non c'è un atto
però,
approvato.
Però da come l'avevi presentato tu in commissione, il comune di Quattro Castelle era tra i ponti,
sì, sì.
Benissimo, perché era una cosa che riguardava tutti i comuni, a parte questo, benissimo. Io vorrei soffermarmi su una cosa che ho fatto notare l'altra sera in commissione, che secondo me, nonostante che si cerchi di minimizzare, ritengo che sia un dato politico anche questo importante. In commissione l'altra sera si è potuto votare questi ordini del giorno che riguardavano i due bilanci per la presenza delle opposizioni. La maggioranza in commissione ha dato, insomma, secondo noi politicamente uno spettacolo non edificante, perché non c'erano i numeri, abbiamo votato, eravamo 2-2, cioè se avessimo voluto fare un'operazione potevamo uscire, mancava il numero legale per votare, quindi secondo me anche questo dovrebbe, penso, fare un po' riflettere. Anche noi voteremo a favore su alcuni di questi punti che riguardano, anche noi voteremo a favore sul punto 3, che è quello sull'addizionale IRPEF, dato che come faceva accenno a Castiglioni, vengono da un ordine del giorno, da una variazione proposta anni fa dai Gambarelli, quindi noi eravamo trovati d'accordo. Voteremo a favore sulla tassa, sulla nuova formulazione della tassa sulla tariffa per la raccolta dei rifiuti, perché siamo d'accordo con questo nuovo piano provinciale, con tutte le lacune che questo può avere, non è quello che noi volevamo, però sempre meglio di quello che c'era prima, quindi questo può portare e porterà, come ci auguriamo, quanto prima, ad aumentare la quota di raccolta differenziata anche rispetto alle previsioni. Bisognerà anche sul territorio del comune di Quattro Castelle provvedere quanto prima a degli aggiustamenti, perché ci sono punti di forte criticità che sicuramente gli uffici avranno già notato, quindi sarà opportuno intervenire tanto prima anche su questo. E voteremo a favore su quello che è il punto 9 sul piano delle alienazioni, perché abbiamo sempre in questi 5 anni tutte le alienazioni che sono servite per ridurre il debito, anche perché era l'unica possibilità che c'era per utilizzare questi i proventi, dovevano essere per forza utilizzati per l'abbattimento del debito. Se non mi ricordo male, in questi 5 anni abbiamo sempre votato a favore e voteremo a favore anche questa volta. Voteremo contrario invece su tutti gli altri punti, perché l'impronta politica che riteniamo che si potesse dare fosse diversa da quello che avremmo voluto noi, e per le scelte, che certe scelte di bilancio e di opere triennali non sono da noi, non ci vedono concordi. Quindi questo, quando poi arriveremo a votare punto per punto, saremo ancora più chiari in quelli dove voteremo sì e dove voteremo no.
Grazie consigliere Romani. Ci sono altri interventi. Ines Chiesi, prego.
Sì, buonasera a tutti anche da parte mia.